Scusi il disturbo. Chiacchiere con personaggi che furono o che sono. Un programma di Stefano Balassone.
Sì! Può fare!
Questa che ci accompagna è la sigla di Ennio Morricone per l'ennesima versione dei Promessi Sposi, prodotta dalla Rai nel 1989. Musica elevata, al livello del romanzo, o meglio, di un vero e proprio monumento nazionale. A un secolo e mezzo dalla morte, la patria, grata e memore, si appresta ad effigiare Alessandro Manzoni sulle monete da 2 euro, il costo di un cappuccino al centro di Milano, sebbene il nostro meriti anche le monetine sottostanti per aver dato scena al popolino laborioso. Il popolo ricambia tanto sforzo apprendendo la lezione nelle scuole. Almeno quanto basta per godersi le infinite parodie dei Promessi Sposi che dal quartetto Cetra al trio, passando da Albano con Romina, hanno estratto dalle pagine il cuore e l'avventura, liberate dalle riflessioni di contorno.
Oramai è una vita che io sposare voglio te, ma nel cielo non mai l'arcobaleno. Soffre di malinconia la carissima Lucia, ma al più presto finalmente sarà mia.
Alessandro, anzi Don Lysander, detto al modo dei milanesi che li incrociavano a passeggio, la offende che tanto affetto dipenda dalle parodie della sua opera maggiore?
Mi fa un po' male, perché significa che la mia opera non viene capita appieno, anche se non ci si può fare nulla.
Ma noi siamo qui, a dialogare con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, per darle il modo di rifarsi, partendo da Lucia, il personaggio più difficile da amare, perché è del tutto antifascinoso dentro il libro, mentre le parodie la rendono come una lettrice di tabloid alla Fiera della Sposa. E invece, cos'è la sua Lucia?
Lucia è una santa, un esempio di umiltà, ma anche di generosità, di eroismo in tempo di peste, e quindi di amore per i propri simili.
In quanto santa, va da sé che sia lontana dal comune sentire e che ci si pigli gusto a farne parodia. Destino che non tocca all'opposto di Lucia, la seduttrice e sedotta monaca di Monza.
La monaca di Monza non segue l'insegnamento di Cristo ma si comporta con ipocrisia e lussuria, è l'antitesi di Lucia.
Non le sfuggirà che ogni lettrice o lettore dei Promessi Sposi compatisce, cioè comprende, le passioni della monaca di Monza mentre tratta, benché vada con rispetto, i sentimenti di Lucia.
Perché la monaca di Monza, pur essendo lussuriosa e ipocrita, è un personaggio che desta più interesse. Ma questo è dovuto anche alla scarsa capacità di tanti insegnanti di spiegare l'opera in un modo efficace.
Ma cosa dà a Lucia tanta immediata sicurezza nel separare bene e male? Al punto da parere una portatrice passiva, per così dire, di virtù, in gara con Cristoforo, impegnato almeno a scontare il rimorso dell'omicidio d'un tipaccio.
Lucia e Cristoforo sono due figure simboliche di virtù, che devono avere delle virtù quasi sovrannaturali, che devono essere un esempio per i lettori. E quindi sono un po' astratti, e non tanto reali quanto i personaggi civili.
Insomma, lei ha mischiato il realismo romanzesco col sermone di alcuni protagonisti scolpiti a mo' d'esempio.
In effetti è proprio così, la storia dei Promessi Sposi è sicuramente più simile a un sermone, o comunque ad un'opera a carattere morale, che a un'opera di narrativa.
Veniamo a Renzo. Sembra un animoso, spesso stolto.
Renzo non è stolto, più che stolto è una persona ingenua.
E dove sta la differenza?
La stoltezza è la mancanza di intelligenza e di accortezza. L'ingenuità è una certezza, magari eccessiva, in quello che si fa o si dice. Renzo è ingenuo nel senso che è troppo sicuro di quello che fa e quello che dice, e tende a fidarsi di tutti, e questo a volte lo porta a fare delle sciocchezze. Per ingenuità.
Perché non si è inventato un Renzo un po' più accorto?
La sua ingenuità è il motivo per cui il lettore può vedere la storia esattamente come la vede Renzo.
E identificarsi col poveretto alle prese con Azzeccagarbugli, avvocato esperto ma vigliacco.
Sono un semplice garzone da due polli, per l'anagrafe son Renzo Tramaglino. Sono qui da lei perché c'è un problemino, come anticipo sti polli io le darò.
I promessi sposi sono anche la promessa di una lingua nazionale. Lei ha risciacquato il libro in Arno e così i montanari di Lecco si esprimono come i passanti fiorentini.
Io ho pensato ai giovani, che hanno il diritto di avere una lingua comune. Non il dialetto della madre o del padre, ma una lingua italiana. Che si tramandi di generazione in generazione.
Col potente aiuto, precisiamo, di radio, televisione ed influencer. E avendo a sentinella un ministro dell'istruzione che vieta parole inglesi in contesti linguistici italiani. Vede, anche la sua impresa linguistica. C'è addirittura un ministro che nel 2023 la volge in parodia.
Penso che sia un'inutile complicazione. La lingua italiana è in continua evoluzione e non può non essere influenzata da altre lingue. Ed è giusto che sia così. L'italiano stesso è il risultato dell'evoluzione delle lingue volgari.
In concreto, durante il ventennio bar era vietato e si diceva vado al qui si beve. Era a suo parere una scemenza?
Sembra che lei non mi abbia capito. Io non sono contro l'evolversi dell'italiano, ma sono contro l'importare parole straniere quando ci sono le controproposte italiane.
E a lei sembra che qui si beve sia più italiano di bar? O che nel TG Sport sprint debba sparire a favore di scatto in velocità?
Io penso che la differenza è che il bar è un'invenzione italiana, per cui la parola italiana è la corretta, ma una parola come sprint è una parola inglese.
Col dovuto rispetto, bar è un termine del tutto inglese che indica la barra, cioè il bancone della mescita, e per associazione la bottega in cui si trova. L'invenzione italiana non la vedo.
Ok, ammetto che il bar è un'invenzione non italiana, ma si è molto ben italianizzato. E in italiano significa un banco in cui si vendono cibo e bevande. A differenza di ciò che accade con la parola sprint che per me non ha molto senso usare.
Meno senso ancora, lasci che glielo dica, hanno italianissime invenzioni come paninoteca, cioè magazzino di panini, che solo a dirlo puzza di raffermo. Ma vengo al punto implicito nella diatriba. L'immigrazione di parole è detestata, secondo me, da chi teme quella dei barconi.
È una paura molto simile, perché come con le persone, anche con le parole, chi ha paura dell'evoluzione, ha paura del futuro.
Grazie Manzoni. Spero che così dicendo non si sia giocata l'effigie sulle monete da 2 euro.
Qui si conclude l'ennesima avventura con le creature dell'intelligenza artificiale. Se volete un personaggio scrivete a invitate@gmail.com. Abbiate fede.
Sì! Può fare!